che stanno al cammino di preghiera, come si svolgerà lo dirò io, e poi anche un po' la spiegazione del titolo del video, il tema che accompagnerà questi incontri, lo saprà dire meglio Sor Angela, che farà poi la catechesi. Io soltanto vi do qualche indicazione pratica anche per sapere un po' come si svolgono gli incontri. Più o meno è come gli anni scorsi, quindi ci sarà la lettura da Dio, poi sarà una catechesi, un po' una spiegazione per introdurre al tema, poi un momento di preghiera silenziosa che vorrei naturalmente qua anche esprimere con la voce la tua preghiera, e poi con un'orazione finale sudata la chiuderà. Credo fosse importante per mantenere il clima di sentimento di accoglimento, chiudere il silenzio o la sessione con una musica di un canto finale.
Sì.
Particolare importante, qui sopra l'amplificatore, sopra come si chiama il microfono, sotto l'altare, trovate la solita scatola di cartone in cui potete mettere intenzioni di preghiera oppure il proprio indirizzo mail se volete essere contattati e ancora non fate parte della mailing list. Buona serata, buona serata.
Dimenticavo che il canto d'ingresso è nel foglietto, quindi ognuno deve avere il foglietto colorato per seguire il canto. E poi chiaramente potete portarlo a casa perché ci sono gli spunti per la preghiera durante la settimana.
Sì, io sono disseminata. Allora, benvenuti anche da parte mia, bentrovati a tutti, ci auguriamo tutti quanti che questo cammino che stiamo iniziando in Quaresima sia un cammino veramente pasquale che possa farci camminare tutti quanti. Qui non si tratta di insegnare, di dettare riflessioni, eccetera, solamente di condividere degli spunti di conversione che sono stati prima di tutto nostri e che poi riproponiamo. E mentre camminiamo cresceremo, se Dio vuole, tutti quanti insieme. Quindi veniamo da tante parti, so che qualcuno è venuto anche da abbastanza lontano, ma possiamo anche essere venuti dal caseggiato qui vicino. Però ecco l'invito anzitutto che vogliamo fare a tutti noi in questo momento di lasciare al di là della porta preoccupazioni, ansie, aspettative, distrazioni, eccetera. Adesso ci troviamo qui con Lui, abbandoniamo a Lui e in Lui ogni nostra preoccupazione e lasciamoci pervadere dallo Spirito che ci detterà Lui i passi che dobbiamo fare, che detterà le parole da dire, aprirà anche il cuore all'ascolto. E quindi iniziamo questo cammino facendo una professione di fede, facendola col canto. Stiamo attenti anche alle parole che cantiamo, che sono bellissime, e con queste parole testimoniamo tutta la nostra fede in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo, che è amore. Io. Crediamo in Lui che ci dà la vita e ce la dà in abbondanza. Anche questa sera Lui è con noi per donarci la vita. Ha pensato da un'eternità a questo incontro. Forse è proprio oggi che ci aspetta per dirci qualcosa di importante. Non io naturalmente, ma Lui. E cominciamo così questo cammino di preghiera. Ancora una volta lo chiamiamo cammino, perché la nostra vita è cammino, perché la vita del cristiano è cammino, perché tutta la rivelazione, la Bibbia, è vista, rivela la vita dell'uomo come un cammino. Dall'inizio, dalle prime pagine della rivelazione, dalla Genesi, quel cammino che Adamo ed Eva hanno iniziato, fino alla fine, fino a quell'ultimo passo dell'uomo che va incontro a Cristo che viene, a Cristo che lo accoglie. È un cammino lungo tutta la vita. Quelli del cammino venivano denominati i primi cristiani. E anche noi quindi iniziamo questo cammino. Abbiamo pensato, dopo l'esperienza dell'anno scorso, che è stato un po' un cammino battesimale, segnato dalle tappe che la liturgia quaresimale ci consegnava e ci donava, ci regalava nell'anno A dei cicli quaresimali. Ecco, dopo questo cammino battesimale, riflettere un pochino sulla vita eucaristica. Non si tratta di parlare di Eucaristia o di spiegare la Messa, non è questo, quanto di comprendere forse la liturgia eucaristica come vita eucaristica, come non un culto che si affianca al nostro quotidiano, che fa parte delle cose da fare, a cui partecipiamo normalmente la domenica e dopo, per riprendere dopo la vita quotidiana così come capita, indaffarati e affaccendati nelle cose del mondo. Ma pensare l'Eucaristia, pensare questa liturgia che ci viene donata ogni giorno, ogni domenica, come il luogo in cui noi rinasciamo, come noi entriamo individui usciamo fuori come persone plasmate dallo Spirito, come persone eucaristizzate, capaci di eucaristizzare il mondo. Quindi vedere la liturgia come già il tempo nuovo che Cristo è venuto ad inaugurare e che noi siamo portati a trasmettere a tutti gli uomini, a chi incontriamo. Quindi ecco, saranno 5 tappe in cui vedremo, cioè segneremo questo cammino attraverso i 5 punti salienti della celebrazione eucaristica: l'ingresso, l'ascolto della parola, l'offertorio, la comunione e la missione. E ci accorgeremo strada facendo che la Messa non è altro che il paradigma della nostra esistenza e che tutta la nostra esistenza si concentra qui, nel sacrificio eucaristico. Naturalmente, ecco, non possiamo parlare per conto nostro, con le nostre parole, di questo mistero così sublime. E per poterne balbettare qualche cosa, è bene affidarci allo Spirito. Quindi iniziamo questo cammino invocando lo Spirito Santo. Io pronuncerò le parole della preghiera, mi seguirete con il cuore. O strada sicurissima, che passi in ogni luogo, sulle cime, nelle pianure e negli abissi, su tutti avvicini e raccogli. Per te, o Spirito, le nubi corrono e l'aria fluttua, le pietre trasudano, le acque divengono ruscelli e la terra emana la linfa verdeggiante. Tu sempre sei guida ai sapienti e li riempi di gioia e fondendo la tua sapienza. Tu dunque lodi a te per cui risuona la lode. A te che rallegri la vita, speranza, onore e forza, che dai per premio la luce. Amen. E ora, dopo aver invocato lo Spirito, ascoltiamo anche la parola che crea, ricordandoci che noi siamo stati creati dallo Spirito e dalla Parola. Ecco che le due mani di Dio, il Verbo e lo Spirito, ci conforteranno in questo cammino. Quindi ascoltiamo la parola di Dio.
Dal libro della Genesi. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. Queste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e nessuno lavorava il suolo, e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi ricollocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiama Pison. Esso scorre intorno a tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro. L'oro di quella terra è fine. Qui c'è anche la resina odorosa e la pietra di oggi. Il secondo fiume si chiama Gicon. Esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri. Esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Poi il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna disse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna.
Allora, mi sentite così? Ecco. Proviamo a leggere la celebrazione eucaristica proprio come un'esistenza eucaristica. Proviamo a rileggerla come l'evento centrale, il momento in cui tutta la creazione comincia da capo il suo corso e dopo tutti i pasticci di cui siamo stati capaci viene ricreata nuovamente, e non solamente come un ritorno felice alla pagina che è stata proprio adesso proclamata, ma come una pienezza immensamente più grande. Proprio per questo abbiamo voluto iniziare proprio dall'inizio, in principio, lì dove la Bibbia pone l'origine della persona umana, dell'uomo e della donna. Queste pagine non abbiamo ancora finito di leggerle in profondità, di capirle per bene, perché i primi 11 capitoli della Genesi sono sotto il termosifone, mi sto arrostendo di già. Sì. Grazie. Ecco, perché i primi 11 capitoli della Genesi sono mitologici, non descrivono la storia del popolo ebraico, che ancora non è neanche dell'umanità, diciamo, ma sono mitologici, dove per mitologico, attenzione, non si intende che sono favole, ma si intende che sono, come per usare un termine non mio, multistrati, cioè che sotto quell'apparenza, quella verniciatura, quella prima scorza letterale si nasconde un simbolo, gratti gratti e trovi un altro significato più profondo, e poi approfondisci quel significato e ne trovi altri, e ne trovi altri ancora, fino poi ad arrivare al significato, alla realtà ultima, che è il segreto e il mistero di Dio. Siamo molto lontani ancora da poter approfondire bene queste pagine, però ecco, ci descrivono la realtà dell'uomo in maniera molto più profonda di quello che ad una prima lettura superficiale non potrebbe sembrarci. E quindi abbiamo volentieri iniziato questo cammino di preghiera, questo cammino quaresimale lì, dal principio, perché da lì ci siamo mossi e vediamo che ci muoviamo per poter accedere alla mensa eucaristica e alla nostra esistenza eucaristica. Ne parleremo via via. Dunque, riguardo la celebrazione eucaristica e una convocazione, iniziamo con un gesto del sacerdote che forse potrà sembrarci banale, quasi ovvio, scontato, perché in qualche modo il sacerdote dovrà pure recarsi all'altare per celebrare messa. Iniziamo proprio con questi pochi passi del sacerdote, i passi che introducono il sacerdote dalla sagrestia all'altare, mentre noi generalmente siamo fermi al nostro posto. È il sacerdote però che compie quei passi simbolici, molto simbolici per tutti noi. Quei pochi passi non servono solamente per uno spostamento logistico, che pure ci deve essere, ma significano qualcosa di molto più profondo. Il sacerdote, da parte nostra, compie quei passi che conducono ciascuno di noi da un'esistenza lontana da Dio ad un'esistenza in Dio. L'altare simboleggia Cristo. Quindi entriamo, siamo introdotti nella vita di Cristo, quindi nella vita di Dio. Per fare questo non ci si arriva così, ci si arriva lungo un percorso che ci porta da ciò che è profano, per profano adesso lo intendo liturgicamente, biblicamente, è ciò che si oppone al sacro, ciò che non è Dio, che non è toccato dallo Spirito, dalla tutto ciò che è profano, cioè non è toccato dallo Spirito, all'immersione in Dio. Se il sacerdote compie questi passi per noi, mentre noi siamo già ciascuno al proprio posto e stiamo fermi, anche noi però abbiamo fatto i nostri passi. Forse ci pensiamo poco, ma quando inizia veramente la messa, la celebrazione eucaristica? Per ciascuno di noi non inizia quando il sacerdote si avvicina all'altare, ma dovrebbe iniziare prima, quando usciamo dalle nostre case, quando usciamo dai nostri pensieri, quando usciamo da quel caos che abbiamo in testa, che abbiamo nel cuore, quando decidiamo di staccare da tutto ciò che non è Dio per andare incontro a Lui che ci attende. Non è un grande sforzo questo. Non ci è chiesto immediatamente di essere santi già completamente convertiti per accedere all'altare. Si tratta solamente di quel movimento del cuore, di quella intenzione che vuole uscire dalla frenesia del quotidiano, da quel groviglio di pensieri che ci macerano, forse che distruggono noi stessi, che ci rendono caotici, per immergerci in una sola persona. Il nostro itinerario può essere lungo, possiamo venire da molto lontano e soprattutto in terra di missione si sa quanti chilometri i fedeli devono macinare per poter partecipare alla messa. Possono essere pochi passi, possono essere l'isolato vicino. Fatto sta però che noi questo passo, il passo del cuore, lo dobbiamo tutti compiere. Ma oltre al nostro passo del cuore, anche al nostro passo materiale, questo cammino, se vogliamo, comincia ancora più, molto più lontano. E adesso non vi spaventate, non vi voglio raccontare la Bibbia tutta in una serata, vorrei essere anche sintetica, però questi passi iniziano proprio lì, nella pagina che abbiamo letto. Voi sapete che nella Genesi ci sono due racconti della creazione, farò riferimento anche al primo capitolo. Abbiamo preferito, e vi spiegherò anche perché, proclamare il secondo racconto della creazione dell'uomo, quello contenuto nel secondo capitolo della Genesi. Ma sapete che la creazione dell'uomo è stata raccontata anche nel primo capitolo, che c'è più famoso, forse più familiare, perché è quello che si legge tutti gli anni nella veglia di Pasqua. In principio Dio creò il cielo e la terra, poi c'è il racconto di tutte le giornate, tutti i sette giorni, e nel sesto giorno c'è la creazione dell'uomo. Bene, il nostro viaggio inizia lì. Perché? E vi ho già detto che sono racconti simbolici. Perché? Perché questi due racconti della Bibbia, della Genesi, con cui inizia, ecco, si apre la pagina della storia dell'uomo, sappiamo tutti, vero, che la Bibbia non vuole raccontarci scientificamente come è nato l'uomo, non è questo l'interesse della Bibbia, ma cosa è nascosto nel mistero della nostra vita, da dove veniamo, verso dove andiamo, in qualsiasi epoca, in qualsiasi continente noi siamo nati. E quindi la nostra origine è lì, da lì comincia il nostro percorso. Abbiamo scelto il secondo racconto della creazione dell'uomo perché è il racconto che mette più in evidenza l'armonia originaria. Mette in evidenza come l'uomo, uscito dalle mani di Dio, è in una armonia cosmica con la realtà, con se stesso prima di tutto, con Dio, con la realtà esterna, con gli altri esseri viventi e con l'altra persona. È tutta un'armonia appena uscita dalle mani di Dio. Ed è da lì, ecco, che siamo venuti. Questo è il progetto di Dio. Vedete che Dio ha dato all'uomo tutto il creato, e gli ha dato il compito di coltivarlo, gli ha lasciato perché lo coltivasse e lo custodisse. Non vuol dire che lo zappasse per farlo germogliare, per far nascere i frutti, eccetera, ma vuol dire perché lavorandolo con le proprie mani gli desse un significato d'amore e potesse essere l'uomo, lode di Dio, ma attraverso il lavoro delle sue mani rendere anche ogni realtà che lui toccava, trasformandola con il suo lavoro, poter farla diventare anche questa, una lode di Dio, essere voce della natura inanimata e animata. E la natura ha un solo modo di poter esprimere l'amore, di essere riscattata nell'amore, quella di essere manipolata, lavorata con amore dall'uomo. E l'uomo è il sacerdote della natura, che rioffre a Dio tutto ciò che Dio gli ha donato, e in questa offerta eleva la natura al Creatore, facendo di tutto il cosmo un grande tempio, un grande sacramento. In questo benedire le cose, lavorandole, l'uomo risponde e usa lo stesso linguaggio di Dio, quel linguaggio che è espresso in maniera più significativa nel primo capitolo della Genesi, dove ricordate a mente, tutti lo ricordiamo, che alla fine di ogni giorno di creazione Dio diceva, soddisfatto di quello che aveva creato, diceva che era cosa molto buona, quindi benediceva il creato. Ma benedire il creato da parte di Dio significa renderlo strumento, sacramento di unione, di unione a Dio, cioè come se tutte le cose benedette da Dio siano trasformate per mezzo di quella benedizione in gradino che fa elevare l'uomo a Dio. Questo lo conosciamo tutti, lo sapeva molto bene Francesco d'Assisi nel cantico di Frate Sole, Laudato si mi Signore. Ecco, lì abbiamo un canto non tanto ecologico, quanto un canto della persona che aveva capito di trovare l'orma di Dio in ogni cosa creata, animata o inanimata. Dio lascia la sua impronta benedicendola. Giovanni della Croce dirà che Dio, il Verbo, Cristo, nel creare il mondo è passato per la natura con snellezza, quasi fuggendo, però mentre passava adornava di bellezza ogni cosa, le benediceva, cioè lasciava un'impronta di lui nelle cose. E noi quante volte siamo stupiti nel vedere lo spettacolo della natura, per vedere anche una cucciolata di piccoli animali, per vedere qualsiasi cosa che se la vediamo con occhi limpidi che ci circonda, e non sappiamo come, ma siamo come elevati in Dio. Perché? Perché quella cosa, quella realtà ci porta a Lui. Naturalmente la realtà che maggiormente ci porta a Dio, se vissuta nella relazione buona, è l'altra persona. L'altra persona che Dio, l'altro, la donna nel caso specifico, può essere anche l'amico, l'amica, il collega, la persona, il prossimo. Gesù dirà alla fine il prossimo, e lui la parola ancora più significativa che ci parla di Dio, tant'è che è inabitata da Cristo. Tutto ci parla di Dio, tutto ci deve portare a Lui. Era una pagina, cioè la Bibbia si apre con questa pagina bellissima, di cui forse noi abbiamo nostalgia nei momenti soprattutto più caotici della nostra vita, quando vorremmo un momento di pace. Eccola la pace, quando tutto è incontaminato, quando noi siamo pacificati con noi stessi, non siamo schizofrenici che pensiamo una cosa, ne facciamo un'altra, ne diciamo un'altra cosa, non sappiamo neppure noi che cosa facciamo, ora ci buttiamo a capofitto in un'attività pensando di stordirci, poi ci annoiamo, andiamo da un'altra parte e siamo come delle schegge impazzite. Non appare così l'uomo uscito dalle mani di Dio, ma una persona padrona di se stessa, ma padrona nell'armonia, armonizzata con se stessa, con Dio e con gli altri. Cosa succede però? Che Dio, avete visto, benedice tutte le cose. Su una sola cosa non pone la benedizione, nel senso che non la pone per il momento come strumento per arrivare a Lui. Quell'albero messo al centro del paradiso, l'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, che qualcuno vede anche collegato come fosse un unico tronco con due grandi diramazioni, con l'altro albero, quello della vita. Ecco, Dio aveva messo all'uomo, aveva dato all'uomo la vita in abbondanza, gli aveva regalato tutto. Non so se vi siete accorti che in questo secondo racconto Dio prende l'uomo dal di fuori del giardino e lo mette dentro il giardino. Il giardino era già creato, contrariamente al primo capitolo, cioè lo mette dentro questo giardino che simboleggia, il simbolo della relazione con Dio, della buona relazione. Una relazione che viene donata, sono io che ti dono la vita. Ma il nostro progenitore che cosa ha fatto? Non si è fidato. Dio aveva dato all'uomo un solo limite, gli aveva dato tutto, tutta la vita. Con un solo limite, vedi, la vita io te la do. L'unico limite che ti metto è che tu questa vita la accolga come dono. Ma già dal primo momento l'uomo ha dubitato di questo dono. Ha avuto fretta di cogliere la vita, di cogliere questo frutto, di procurarselo da sé, non fidandosi che Dio gliel'avrebbe dato in abbondanza. Se avesse aspettato, avrebbe ascoltato le parole «prendete e mangiate», che poi ci sono state date. Ha preferito arrangiarsi la vita per conto proprio, afferrarla, rapirla, prenderla da sé anziché riceverla dalle mani di Dio. Ed è nato il putiferio. Perché ci interessa questo iato che è successo subito dopo? Perché il nostro cammino inizia proprio lì. Perché anche ciascuno di noi nella nostra vita cerca di arrangiarsi come può. Però ecco, scusate, prima di parlare della nostra vita personale, guardiamo ancora un attimo i nostri progenitori. Hanno colto dell'albero da cui non dovevano cogliere, hanno presunto di poter organizzarsi e prendersi la vita con le proprie mani, ma dopo che hanno gustato il cibo proibito, il frutto proibito, si sono accorti di essere nudi. E qua veramente ci sarebbe tanto, tanto da riflettere, da pensare che cos'è questa nudità. Sicuramente l'uomo non era più a suo agio con se stesso. Non era a suo agio con Dio, non poteva più essere a suo agio con sé perché non era più a suo agio col principio che l'ha posto. Dio è corso ai ripari, questo nel terzo capitolo della Genesi, però l'uomo ha infranto per sempre quel recinto, il recinto dell'alleanza, il recinto della relazione buona con Dio l'ha infranta, almeno l'ha infranta per sempre per quel momento. Ma Dio che cosa fa? Lo caccia, cioè è l'uomo che si è cacciato da solo. Però, dice la Genesi al capitolo terzo, lo farà uscire dopo il peccato dall'uscita, cioè lo caccerà verso Oriente. Ecco, qui già si vede, si inizia a capire chi è Dio. Non è un dettaglio da nulla, non è un dettaglio geografico di luogo il fatto che l'uomo è uscito da Oriente. L'Oriente nella Bibbia ha un significato molto preciso. L'Oriente simboleggia sempre Dio. L'Oriente simboleggia soprattutto il Figlio di Dio Cristo. Quindi ecco che da allora il viaggio dell'uomo peregrino per ritrovare il significato della vita, per ritrovare quella vita perduta, parte verso Oriente. Lui ancora non lo sa, ma è la strada che lo porterà verso Cristo. Dio non lo lascia vagare, errare così nelle tenebre assolute, ma gli traccia quella strada che un giorno lo porterà a Cristo. Ed è commovente capire come dopo la storia dell'uomo, dell'umanità, si snoda attraverso i delitti. L'uomo e la donna, quindi propri simili, non si fidano più di se stesso, se prima di loro stessi, se prima tra di loro c'era un ritmo e una relazione armonica, adesso c'è un rapporto di prevaricazione l'uno sull'altro. Alla donna dirà verso di lui, verso il tuo uomo sarà il tuo istinto, ma lui ti sopraffarà, lui ti dominerà. Non c'è più il guardarsi occhi negli occhi, cuore a cuore, quell'armonia di complementarietà, ma c'è la rivalità, non ci si fida più del proprio compagno, della propria compagna, del proprio fratello. Il primo frutto di questa disarmonia sarà il primo omicidio. Caino che uccide il fratello Abele. Ecco la strada che percorreranno Adamo ed Eva, quell'Adamo ed Eva che siamo tutti noi. Ed è una strada disseminata di orrori sempre più grandi, per cui nella strada, è commovente questo, che la strada d'Oriente è disseminata dai fatti di Caino e di Abele, da Abimele, come si chiama? Lamech, da Lamech che era assassino, ancora più assassino di Caino, e poi ci sarà la storia di Babele, e ci sarà un'infinità di nefandezze, di peccati sempre più grandi, ma la strada è verso Oriente, cioè verso la vita. L'uomo ancora non lo sa, ma il disegno di Dio è sempre un disegno d'amore. Perché ci interessa questo? Perché se abbiamo fatto riferimento all'armonia originale e poi a quel peccato che ha infranto l'armonia originale, che noi chiamiamo originale perché è all'origine di tutto e perché ci viene trasmessa, è perché quell'errore, quel peccato è presente nella vita di tutti. Non solamente perché papà e mamma ce l'hanno in qualche modo trasmesso e ci hanno trasmesso le loro distorsioni e non ci hanno più dato per tutto il bene che ci vogliono, non ci hanno mai assicurato una vita per tutti gli sforzi che hanno fatto, però con i loro limiti hanno trasmesso anche i loro limiti, ma perché nella vita di ciascuno di noi all'origine, già da quando noi non ce ne eravamo così piccoli da non poterlo avere presente, anche per noi c'è stato un punto in cui non ci siamo più fidati della vita, in cui ci siamo sentiti traditi dalla vita e abbiamo cercato di arrangiarci, di difendere la vita per conto nostro e ci siamo scissi dentro. E non posso fare corsi di psicologia adesso né di antropologia, eccetera, però sono nozioni che si sanno, ecco, che tutti i bambini, tutti noi, siamo stati feriti da una grande delusione della vita. Non necessariamente una delusione, una ferita che ci hanno inferto volontariamente, ma che noi magari abbiamo ricevuto, che noi abbiamo recepito in questa maniera. Per la nostra ansia, per il nostro desiderio infinito che ce l'ha ogni bambino, di essere amato infinitamente, di un amore che i genitori non ti possono dare per il semplice fatto che sono finiti, perché c'è uno solo che ama infinitamente. E quindi noi, quando ci siamo sentiti traditi, magari perché il genitore ci negava qualcosa che era giusto negarci, però il bambino non lo recepisce così, abbiamo imparato da piccoli, istintivamente, a difenderci, a procurarci, a difenderci dai rifiuti, da delle ferite, ad arrangiarci per conto nostro. E piano piano, inconsapevolmente, siamo cresciuti con quell'abitudine. E ci siamo sempre difesi per conto nostro. E se noi guardiamo la nostra vita di tutti i giorni, vediamo come più volte al giorno noi cerchiamo la giustizia per conto nostro. Noi cerchiamo di difenderci dai nostri nemici, veri o presunti che siano, perché magari li vediamo tali e non lo sono, però cerchiamo di difenderci per conto nostro. E come siamo ormai nemici, naturalmente parlando, nemici gli uni degli altri. Ecco, noi stiamo percorrendo lo stesso percorso di Adamo e di Eva, che siamo tutti noi. E questo percorso, questa strada, però, ci porta dove ci porta? Qui, per misericordia di Dio. Noi non l'avremmo mai immaginato. Noi da soli non possiamo salvarci, però c'è Gesù che viene, Dio il Padre, che viene a salvarci. Ecco il nostro cammino, ogni giorno, ogni domenica, quando si va alla messa, è un cammino che facciamo da questo mondo di scissione, di egoismo, di giustizia fai da te, verso l'amore, verso un ritorno a quella armonia originaria che ci viene data durante la celebrazione eucaristica. La celebrazione eucaristica non è altro che la fucina in cui si plasma il mondo nuovo. Entriamo individui, separati gli uni dagli altri, in lotta gli uni con gli altri, scissi, reputandoci divisi gli uni per gli altri. Se comprendiamo bene che cos'è l'Eucaristia, ne usciamo amalgamati in un solo corpo. È qui, nell'Eucaristia, che si forma la Chiesa, dove non siamo più uno accanto all'altro, ma l'uno nell'altro, e lo vedremo, secondo le parole di Gesù. che prima di salire al Padre l'ha pregato perché siamo una cosa sola, come tu Padre sei in me, io in te, anche loro in noi siano una cosa sola. C'è la possibilità di tornare all'armonia originaria? Certo che c'è, eccola, è l'Eucaristia. Chiamati a cibarci dell'Eucaristia per diventare persone eucaristizzate, capaci di trasformare il mondo, di eucaristizzarlo. Ecco allora che l'uomo ritorna ad essere la persona, ritorna ad essere sacerdote del cosmo e dell'umanità. Eucaristizzati dobbiamo essere un pochino come il re Mida della mitologia antica, no? Che aveva chiesto alla divinità, non mi ricordo a chi, che qualunque cosa toccasse diventasse oro, perché era ingordo, voleva un sacco di oro. Beh, la divinità gli ha concesso questo dono e purtroppo per lui si è messo a mangiare, ha preso il cibo con le mani, quello che ha toccato è diventato oro, è morto anche di fame. Per noi la storia finisce molto meglio. Noi, se tocchiamo, se ci lasciamo toccare da Dio, diventiamo noi stessi eucaristizzati e abbiamo questo potere di eucaristizzare tutta la realtà in cui entriamo in relazione. Però, se questo è il cammino, è l'introito, è l'ingresso della messa, ci è chiesto prima di accostarci ai misteri, prima di essere imbevuti dallo Spirito Santo, ci è richiesto, e anche questo possiamo farlo solo mossi dallo Spirito Santo, una sola cosa ci è richiesta. Non ci è richiesta che veniamo già qui alla messa bravi, noi non siamo migliori degli altri, noi siamo poracci come tutti. Ecco, ci è chiesto solamente di arrivare qui all'altare e riconoscerci per quello che siamo, dei poracci, senza averne paura. Guai a noi se Gesù ci chiedesse, o se il Padre ci chiedesse, e mi raccomando, prima di venire alla messa ti voglio perfetto, e togli questo peccataccio, e togli questo difettaccio. No, Gesù ci chiede, Dio, il Padre, ci chiede soltanto di riconoscere la nostra creaturalità, la nostra fragilità. È Lui che la trasforma, non siamo noi che ci trasformiamo. Quindi ecco che la messa inizia con questo riconoscimento della nostra natura peccatrice. Sarà il fuoco dello Spirito che brucerà tutti i nostri peccati, non saremo noi a toglierceli, a strapparceli da noi. Però ecco questa umiltà, questa consapevolezza gioiosa e commossa di poter essere trasformate in persone nuove, di essere qui per essere di nuovo impastate, come quel primo giorno quando Dio gioiosamente ci plasmava da un po' di fango. È stato capace di farlo una volta, adesso lo fa ancora di più, plasmandoci secondo quel modello originale che ci aveva quando Lui ci ha creato, cioè il Figlio suo. Vi ricordate che io ho quella fissa di quella bellissima espressione di Evagrio, il monaco? Uomo, se vuoi sapere chi sei, non guardare ciò che sei stato, ma l'idea che Dio aveva di te quando ti ha creato. Eccola l'idea che aveva, il Figlio suo. È inutile che andiamo a torcerci nei peccati per magari alimentarci di sensi di colpa, eccetera. C'è uno che ci accoglie, che ci chiede solamente, riconosciti per quello che sei, riconosciti peccatore, povero, io sono venuto a cercare proprio te, non sono venuto per i giusti, me ne sarei stato in cielo se eravate tutti giusti, sono venuto invece qui per mischiare la mia vita alla vostra, per riplasmarla da capo. Ti senti molto peccatore? Senti qualcosa di cui veramente hai vergogna, che non ti perdoni? Consegnala a me, ci penso io. Ecco, questo è il primo momento dell'Eucaristia. E questo peccato ci rende solidari tutti quanti, nessuno, neanche, non pensate che noi monache siamo sante, siamo tutte peccatrici. Qua ho visto ci sono anche i nostri confessori, non lo dicono per gentilezza, ecco, ma potrebbero testimoniare che siamo peccatrici anche noi. Siamo tutti della stessa pasta, siamo tutti figli di Adamo, siamo tutti figli di Eva, ma soprattutto siamo tutti figli di un Padre che ci ama immensamente e che fa più gioia nel suo cuore per uno di noi che si converte, per 99 giusti che non esistono, tra l'altro, ma esistessero, che non hanno bisogno di conversione. Vedete che allora la celebrazione eucaristica, la vita eucaristica è un evento di gioia. È un evento di gioia, la gioia non la si costruisce, nella gioia ci si entra. Vieni, servo buono e fedele, o servo peccatore, entra nella gioia del tuo Signore. Quindi questo ingresso nella Messa, nell'Eucaristia, nella vita eucaristica, sia veramente un ingresso nella gioia. Ma quella gioia che è per sempre, non quella gioia che passa, quella gioia che viene dalla consapevolezza di essere infinitamente amati e che ha molto peccato ed è stato molto perdonato, sa che cosa vuol dire. Ci sono dei momenti di gioia in certe assoluzioni, in certi perdoni, che non si cancelleranno mai nella vita e si continuerà a piangere di commozione per tutta una vita. E se tutto dovesse crollare, quel momento del perdono, come una pietra miliare posta a fondamento della propria vita, come la cosa più importante che ci è stata donata, quel momento non passerà mai, perché è Dio stesso, è l'amore di Dio che ci avvolge. Ecco, pensavo di dire altre cose, vabbè, ho detto quello che è. Adesso ci meditiamo un pochino, ci mettiamo un attimo in silenzio. Più che meditare con le parole che ho detto, pensavo appunto, ripeto, di dirne altre, ho parlato così come veniva, però anche magari con l'aiuto di dei piccoli sussidi che abbiamo lasciato, ci mettiamo davanti al Signore a ringraziarlo con gioia, prima di tutto perché ci ha convocati, per il grande amore per cui ci ha chiamati qui e ci chiama ciascuno per nome: Adamo, Eva, Maria, Carolina, Franco. Ognuno ha un nome che è diverso da ciascun altro, anche se lo stesso, anche se qualcuno ha lo stesso nome dell'altro. Abbiamo un volto irripetibile. Davanti a Dio in questo momento, con Lui ci guarda con infinito amore. Vogliamo consegnarci il nostro cuore così com'è, strapazzato, lacerato, a pezzi, con le sue preoccupazioni. Affidiamoglielo tutto e ringraziamolo perché è un Dio che ci ama e lo scopriremo sempre di più. Se qualcuno poi si sentirà ecco di pregare ad alta voce, lo può fare. Alla fine concluderemo con una preghiera che leggerò io per tutti quanti e poi ci congederemo silenziosamente nel raccoglimento che abbiamo creato questa sera.